nel capitolo 32, il versetto
5 di Giacobbe.
Sì, questo sarebbe la fine del ciclo di, non tutto esattamente la fine, però un versetto che voi conoscete bene, però vorrei toccare a un piccolo punto e perché l'espressione è importante per la sarà il capitolo 32 il versetto 21 32 versetto 21 qui c'è una piccola parola su questo versetto ricco di una teologia importante e grande. Giacobbe dice al servitore, ecco il tuo servitore Giacobbe dietro a noi, e poi pensava infatti, vedete che la parola è come sempre nella Bibbia, chi amar, Giacobbe diceva, accapra fanav bamincha ha olechet lefanai v'achareken er'e panav fanav ulai isa fanai. Abbiamo qui tre volte l'espressione la faccia. E l'espressione è come la somma della riconciliazione. I due fratelli sono l'uno è tornato dall'altro senza guardarlo, senza parlare, e qui c'è il faccia con la faccia che è messo al centro, e poi il primo verbo è il verbo placcherò, placcare, che è il verbo espiare, e credo che sia molto come si dice in italiano, è un passo che mostra molto bene quello che è l'espiazione, perché espiare, capper, è qui, si dice in italiano addolcire, rendere dolce, questo è il senso della parola, addolcirò la sua faccia che è rabbiosa, arrabbiata, e nel senso immediato espiare, tra virgolette, significa addolcire, mettere la dolcezza al posto del furore, della rabbia, questo sarebbe. E qui è il versetto che dice molto buono questo senso, insieme con il proverbio capitolo 17 versetto 16 o 14, non mi ricordo, sono i due versetti che dicono che cosa è l'espiazione. Sì, è 14, capitolo 16, versetto 14, l'ira del re è messaggera di morte, ma l'uomo saggio la placherà. E credo che, anzi, meglio che placare ha un senso forse un po' troppo tecnico, è, credo, mettere la dolcezza là dove era la durezza. Quando il linguaggio liturgico dice dolce Vergine Maria, vuole dire la dolcezza al posto dell'ira e di tutto quello che l'ira, la rabbia rappresenta di crudeltà e di durezza. E quando si sa l'importanza di questo contrasto fra duro e dolce, fra ira e dolcezza per l'antichità, in latino la clemenzia e in greco anche, questo mostra che qual è il fondamento dell'espiazione. L'espiazione è l'arte di mettere la dolcezza là dove era la spietatezza. Sì, questo. E volevo soltanto, perché le traduzioni qui ancora, io trovo che un traduttore dovrebbe a ogni costo preservare i tre volti, i tre faccia, i tre volti, perché questo è importante, e non come si fa, forse perché non si può fare altrimenti, con espressioni Diodatia placherò, lo placherò, non è la stessa cosa addolcirà un volto, una faccia, e poi vedere la sua faccia, e egli leverà la mia faccia. Questo è molto importante, la settanta in queste cose è sempre buona, perché essa ha prosopon. Forse non è un greco un po' speciale per un lettore greco, però permette a un lettore di vedere l'insistenza del... Questo è una piccola glossa, se avessimo tempo potremmo fare più lontano. Adesso vorrei prendere rapidamente la storia di Giuseppe e vedere in questa storia i tre incontri già tra i fratelli e Giuseppe in Egitto. Il primo incontro è Genesi 42, qui prendiamo le cose ancora un po' per modo globale. Giuseppe mette i fratelli, lo sapete, nella posizione di accusati di, come voi dite, haute trahison, autotradimento, perché loro dice voi siete spie e voi sarete giudicati come tale, allora che sono veramente innocenti. E poi la reazione dei fratelli è si difendono, e poi alla sera verso 21, e là vi prego di leggere per favore il versetto 21 e 22.
Allora si dissero l'un l'altro: certo, su di noi grava la colpa nei riguardi di nostro fratello, perché abbiamo visto la sua angoscia quando ci supplicava, e non lo abbiamo ascoltato. Per questo ci è venuta addosso questa angoscia. Ruben prese a dir loro: non ve lo avevo detto io, non peccate contro il ragazzo? Ma non mi avete dato ascolto. Ecco, ora ci si domanda conto del suo sangue.
Prenda ancora i due versetti.
Non sapevano che Giuseppe li capiva, perché tra lui e loro vi era l'interprete. Allora egli si allontanò da loro e pianse, poi tornò e parlò con essi. Scelse tra di loro Simeone e lo fece incatenare sotto i loro occhi.
Qui c'è il pianto di Giuseppe che gioca un ruolo importante nella storia, però vorrei attirare l'attenzione su un altro punto. I fratelli dicono nel verso 21: quando abbiamo visto la sua angoscia, quando ci supplicava. Se voi guardate nel capitolo 37, non leggerete, non c'è niente della supplica di Giuseppe. Qui c'è un, questo è raro nella Bibbia, che due racconti paralleli non coincidono, perché lo stile biblico ama la coincidenza tra un racconto e un racconto simile, parallelo, e qui c'è una differenza, e la differenza è l'angoscia e la supplica e la durezza dei fratelli. E perché i fratelli dicono questo? Allora che il narratore non l'aveva menzionato, non ne aveva fatto questo racconto. E l'angoscia, c'è un'altra piccola cosa che faccio soltanto di toccare: suo sangue. Abbiamo qui un caso dove vediamo che il sangue non è necessariamente l'uccisione o l'omicidio, è qualsiasi crimine contro una persona in un senso grave, perché non hanno ucciso, non hanno versato sangue vendendo sul loro fratello, però è uguale a un omicidio. Però l'angoscia e la supplicazione è menzionato adesso. E perché il narratore fa così? Questo sarebbe al primo livello una domanda di tecnica narrativa, ma molto più profondo: che cosa è implicata in questa tecnica narrativa, che consiste a dire qualcosa in più quando l'evento è riassunto in un secondo racconto. Se avessimo il tempo avremmo letto il capitolo 37, però lì nel capitolo 37 voi ci ricordate, non c'è nessuna parola di Giuseppe. E questo è l'espressione perfetta di quello che succede. Il crimine è la negazione della vittima, perché non si può uccidere una persona essendo quasi in un dialogo con essa. Bisogna chiudere gli occhi e dire: quel tipo deve essere soppresso. È una specie di negazione, e qui esce o sorge l'angoscia e la supplica di Giuseppe. Quale è la differenza fra il primo racconto nel 37, dove questo non esisteva, e qui esiste? Credo che si capisce bene: adesso prendono coscienza di quello che Giuseppe ha sofferto. L'hanno negato al momento del crimine, e adesso esce nella loro coscienza e nella loro parola, e la dicono. E perché il narratore vuole dire questo? E perché questo è legato, Giuseppe piange. Credo che qui è quello che chiamerei il primo momento del pentimento. Il pentimento consiste a prendere coscienza di quanto abbiamo fatto. Perché prima di questo punto, non si sono messi nella situazione di Giuseppe, perché era una cosa lontana da loro. Adesso che sono nella stessa situazione, accusati e in pericolo grave di vita, allora si ricordano. E potremmo dire è il primo atto o la prima dimensione del pentimento. E poi nel secondo incontro c'è quello stratagemma che Giuseppe fa, e questo stratagemma consiste nell'accusa grave di di avere rubato al loro ospite, al ministro egiziano, un oggetto importante personale, e loro sono in questa situazione, e Giuseppe prepara loro una uscita comoda. Possono dire adesso il nostro fratello più giovane è colpevole, lui ha rubato la... Arrivederci.
Sì.
Arrivederci. La stessa situazione del capitolo 37 si ripete. Possono liberarsi di un fratello preferito dal loro padre, però possono farlo in questa volta senza crimine. Basta che consentono a che Beniamin sia arrestato e sia ritenuto come il Giuseppe lo dice. Dicono nel versetto 16, siamo al capitolo 44, Giuda disse: che diremo al Signore? Eccoci, schiavi del mio Signore, noi e colui che è stato trovato in possesso della coppa. E Giuseppe dì: lungi da me il far questo, l'uomo trovato in possesso della coppa, lui sarà mio schiavo, quanto a voi tornate in pace da vostro padre. È esattamente la situazione del capitolo 37, con questa differenza che è più facile adesso, è senza necessità di vendere di un fratello, di fare un crimine. Possono rinviare il fratello preferito del padre e possono dire a loro padre: non ci siamo per niente. E sono soli, e il secondo concorrente, il secondo fratello che potrebbe suscitare la gelosia sarebbe sparito. E poi la risposta di Giuda nel versetto 32, dovremmo leggere tutta il discorso dal versetto 18 al versetto 33. In quel discorso, voi sapete, è questione soltanto del padre. Nel capitolo 37 c'era nessuna parola del padre, adesso non parla che del padre, e poi nel versetto 32 e 33 Giuda dice, e là ancora, se voi volete leggere questi due versetti, perché con questi vorrei terminare, 44, 32, 33.
Ma il tuo servo si è reso garante del giovinetto presso mio padre. Se non te lo ricondurrò, sarò colpevole verso mio padre per tutta la vita. Ora lascia che il tuo servo rimanga, invece del giovinetto, come schiavo del mio signore. Il giovinetto torni lassù con i miei fratelli.
Con i suoi fratelli, sì. È l'offerta che Giuda fa per salvare Beniamin, il suo fratello, che sarebbe la relazione tra questi due versetti e il crimine del capitolo 37. Nel capitolo 37 il crimine aveva consistito di escludere dalla famiglia un fratello, vendendolo nella schiavitù. Qui la parola di Giuda consiste a salvare un fratello, accettando l'esclusione della dalla famiglia di se stesso. Vedete, per me è un po' difficile di spiegarlo in italiano, però è una situazione simmetrica. Nel capitolo 37 i fratelli volevano cacciare via un fratello che era odiato, qui perché era il preferito del padre. Qui il fratello preferito del padre deve essere salvato. E invece di cacciarlo via, Giuda accetta di essere lui escluso dalla famiglia, e in questo senso è l'opposto, è il contrario di quanto i fratelli hanno fatto all'inizio nel 37. Qui è l'esatto, è quasi una costruzione, e quando si osserva, si vede che è una storia molto ben costrutta. È il contrario: uno preferisce di essere escluso se stesso piuttosto che escludere il fratello che sarebbe odiato e oggetto di gelosia dei fratelli. E mi sono spesso domandato che è la differenza fra la prima visita con il pentimento, la coscienza che i fratelli prendono della sofferenza di Giuseppe, che non avevano vista prima, e poi questa scena. Che cosa aggiunge la seconda prova e la reazione di Giuda a questa seconda prova di Giuseppe? Non so se mi faccio capire, perché c'è come se c'erano due gradi prima della riconciliazione. Il primo grado era che Giuseppe voleva che i fratelli prendano coscienza di quanto avevano fatto. Era la sofferenza del fratello. Però questo non bastava. Noi avremmo detto, ma che cosa vuole di più? Allora la seconda prova era quella, e poi la reazione di Giuda in questi due versetti e in tutto il suo discorso, che cosa aggiunge sul primo passo? E credo che questa è per me la più profonda parabola della riconciliazione nella Bibbia e all'altezza delle parabole del Nuovo Testamento. Invece di cacciare via un fratello, uno dice: io prendo su di me di essere escluso della famiglia per mantenere il fratello odiato nella famiglia a causa del padre. E perché questo era necessario per la riconciliazione fra Giuseppe e i fratelli? Perché la riconciliazione segue questo. Mi pare che l'idea sia la seguente: per la riconciliazione bisogna che i colpevoli facciano il contrario di quello che avevano fatto e che diano la prova che quando la cosa sarebbe da ripetere non la ripetano ma fanno il contrario. Non basta prendere coscienza del male che è stato fatto, bisogna ancora la prova di una volontà che ha cambiato del tutto e che fa adesso il contrario. E sarebbe questo la condizione della riconciliazione da parte del colpevole. E mi ricresce un poco che non abbiamo il tempo, però quando si legge il capitolo 37 e poi 43 a 45 è una costruzione simmetrica o simmetricissima tra il crimine e questi due gradi o questi due passi di riconciliazione. E mi sono spesso domandato perché Giuseppe non si riconcilia prima di questa prova che i fratelli hanno cambiato e hanno cambiato a 100%, fanno il contrario di quel che avevano fatto. E mi pare che sia l'idea della conversione, perché conversione significa fare il contrario, conversione, cambiare per fare il contrario. E non basta, ancora una volta, di prendere coscienza, però bisogna che la volontà sia diventata un'altra. Da parte di quello che ha sofferto il crimine, Giuseppe, c'è un'altra condizione, perché per la riconciliazione bisogna due movimenti, il movimento del colpevole e il movimento di quello che ha sofferto l'ingiustizia. E per Giuseppe c'è un altro movimento, però quello non lo dico, potete vedere voi stessi. È molto interessante di leggere la storia anche su questo. Adesso 5 meno 20 e il tempo è passato. Questo va bene sempre come un soggetto in un giornale quando il passaggio interessante viene la prossima edizione.
Grazie.